Laudetur Jesus Christus.
Titoli di questa edizione: il mondo trema di fronte all'escalation in Medio Oriente, il cancelliere Scholz ha incontrato il presidente cinese, mentre negli Stati Uniti si votano due pacchetti differenziati di aiuti per Ucraina e Israele. L'UNICEF ha diffuso un rapporto sulla sicurezza nelle scuole in Nigeria, in 10 anni quasi 1700 i ragazzi rapiti. Il nuovo sussidio di preghiera per le carceri della CEI, la presentazione di Monsignor Baturi, l'amore è il filo conduttore. Bentrovati a Stefano Leszczynski. Come avete sentito dai titoli, apriamo con il Medio Oriente. Aumenta la tensione tra Israele e Iran dopo gli attacchi di sabato notte. Il governo israeliano precisa che una risposta militare non metterà in pericolo i paesi arabi della regione. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
Non è chiaro come e quando, ma Israele risponderà all'aggressione dell'Iran. È il messaggio del capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, dopo la riunione del gabinetto di guerra che si è tenuta ieri pomeriggio. La risposta all'Iran non costituirà un pericolo, però, per le nazioni arabe. È la rassicurazione che Israele ha dato a Egitto, Giordania e Stati del Golfo, informandoli che la sua azione sarà effettuata in modo da non coinvolgerli in una eventuale controrisposta da parte di Teheran. Rassicurazione che non convince l'emiro del Qatar Al Thani, che in un colloquio telefonico con il presidente iraniano ha promesso che continuerà a sostenere la Repubblica Islamica e la causa palestinese in ogni circostanza. Intanto, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Borrell, ha discusso con i 27 ministri degli esteri sui prossimi passi per ridurre le tensioni nella regione, precisando che sulle possibili sanzioni ai danni dell'Iran per il momento non verranno prese decisioni concrete.
E sulla complessa situazione in Medio Oriente sentiamo al microfono di Luca Collodi, il docente di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, Renzo Guolo, editorialista del quotidiano Domani.
Si tratta di capire adesso come evolverà la situazione, perché tutto, come dire, si tiene, tutto è legato, insomma, dal fronte nord con Hezbollah alla regione, diciamo, del Golfo con gli Houthi, cioè la battaglia che è in corso è una guerra che si fa certo tra Teheran e Tel Aviv, ma viene combattuta anche dai proxy, dei cosiddetti alleati iraniani nei diversi fronti. La diplomazia internazionale cerca di evitare che l'escalation porti a un conflitto che avrebbe ripercussioni enormi dal punto di vista politico, militare ed anche economico.
Professor Guolo, molti parlano di un attacco iraniano telefonato a Israele.
Sì. Insomma, è noto che gli iraniani avevano, come dire, anticipato largamente non solo l'attacco, ma la natura dell'attacco. Che se ne dica, negli ultimi anni il regime iraniano ha sempre cercato di evitare uno scontro strategico di grande portata, perché capiva che uno scontro di quella natura avrebbe potuto provocare il collasso del sistema. Una guerra potrebbe far cadere, no, il regime degli Ayatollah.
E la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock sarà oggi in Israele per discutere su come evitare un'escalation delle tensioni nella regione dopo l'attacco iraniano nel fine settimana. Nelle ultime 24 ore si sono verificati in Ucraina oltre 104 scontri al fronte tra l'esercito russo e le forze di difesa del paese, quanto riferisce lo Stato Maggiore Generale di Kiev, sottolineando che oltre 110 insediamenti in tutte le regioni orientali sono stati sotto il fuoco di artiglieria. L'UNICEF ha diffuso un rapporto sulla sicurezza nelle scuole in Nigeria in occasione del decennale del rapimento di 276 studentesse dai 12 ai 17 anni compiuto a Chibok dal gruppo islamista Boko Haram. Quei fatti scossero l'opinione pubblica mondiale, ma poco è cambiato nel paese africano. In questi 10 anni 180 bambini sono morti in attacchi alle scuole, 1680 sono stati rapiti. Ma che fine hanno fatto le ragazze di Chibok e quali sono le condizioni della sicurezza in Nigeria? Marco Guerra lo ha chiesto a Andrea Spinelli della rivista Africa.
Un rapimento di massa che ha letteralmente scioccato il mondo. Una delle prime campagne social di solidarietà nella storia dei social media è stata proprio quella di Bring Back Our Girls. In questi 10 anni 57 ragazze sono riuscite a scappare. La maggior parte di loro sono scappate subito, quindi durante il rapimento, saltando dai veicoli su cui erano ammassate. Tra il 2016 e il 2017 un altro centinaio di ragazze sono state rilasciate in cambio della liberazione di alcuni personaggi di Boko Haram dalle carceri nigeriane. A 10 anni di distanza 82 di queste ragazze risultano ancora scomparse.
Boko Haram sembra essere uscito di scena. Qual è adesso la situazione delle bande armate?
Sì, paradossalmente il tema del terrorismo islamista si è ridotto enormemente nel corso degli anni. In compenso sono aumentate enormemente le bande armate dedite al sequestro di persona, alle estorsioni.
Parliamo ora dell'assassinio avvenuto ieri del giornalista e attivista colombiano Jaime Vázquez, avvenuto a Cúcuta. Vázquez era noto per aver denunciato la corruzione nella regione e dal 2022 viveva sotto scorta. Giulia Mutti ha intervistato Alfredo Luis Somoza, giornalista e docente di sviluppo e cooperazione in America Latina presso l'Università Cattolica di Milano.
Vázquez è stato il terzo giornalista ammazzato quest'anno e il 43esimo leader sociale. E c'è stata un'inchiesta molto insidiosa da parte di Vázquez che riguardava la corruzione sul sistema della salute e su un tema molto delicato, che è quello dell'alimentazione dei bambini in ambito scolare. Era costantemente minacciato in una zona dove si stanno scontrando diverse forze politiche e criminali per il controllo del territorio. Un altro filone sul quale ha lavorato sempre Vázquez è quello della corruzione nel sistema degli appalti pubblici.
Com'è la situazione attualmente in Colombia?
La situazione della sicurezza in Colombia continua ad essere precaria in diverse zone del paese. Il governo colombiano non ha ancora il controllo totale della situazione della sicurezza sul proprio territorio. È un paese nel quale il processo di pace è ancora recente. Il numero di 43 personalità che hanno morto ci fa capire quanto ancora l'emergenza e i lutti della guerra civile non sono conclusi.
Dare una chance di formazione a chi viene da contesti disagiati, le canossiane in Paraguay lavorano con questo obiettivo. Nella cittadina di Cambireta, non lontano da Encarnación, hanno aperto una casa per ragazze dove offrono assistenza pratica e spirituale. Alessandro Guarasci.
Tutto nasce nel 93, quando le suore arrivarono in città e per prima cosa andarono a una stazione dove arrivavano i bus dalle località più sperdute del Paraguay. Era un modo per intercettare le ragazze che venivano in città nella speranza di un lavoro, ma che poi finivano nella rete dei mercanti di esseri umani. Così è nata l'idea di fare questo centro. Ora vi risiedono in 26 tra i 15 e i 24 anni. Non è solo una casa dove vengono ospitate mentre studiano o lavorano queste ragazze. Le suore e le assistenti fanno un lavoro importante cercando di dare una formazione a 360 gradi, puntando molto anche sull'autostima. Suor Lucia ha visto cambiamenti importanti.
Hanno imparato a curare di se stessa, sentirsi valorate come donne, come figlie di Dio e come cittadina.
Non poche ragazze infatti hanno assunto ruoli di responsabilità nella società del Paraguay.
Misericordia io voglio e non sacrifici è il nuovo sussidio di preghiera per le carceri della Conferenza Episcopale Italiana, curato dall'Ufficio Liturgico Nazionale e dall'Ispettorato dei Cappellani delle Carceri. Un unico filo conduttore, l'amore, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che ha scritto la presentazione del sussidio al microfono di Roberta Barbi.
L'amore in fondo che cos'è se non dare spazio all'altro, alla sua individualità, con il desiderio di servirne il cammino? L'amore mette insieme poi la libertà e il sacrificio e la costrizione, per cui la proposta anche dentro le carceri, nell'aiuto vicendevole tra carcerati.
Papa Francesco ha detto che non esistono celle troppo lontane che il Signore non possa raggiungere. Lei lo ha ricordato nella presentazione e ha aggiunto che non c'è luogo in cui l'amore non si possa incarnare, carcere compreso.
Noi abbiamo celebrato, e lo facciamo tutti i giorni nella Santa Messa, un Dio che si mette in cammino per incontrare l'uomo e che lo raggiunge sulla croce, il luogo in cui il suo corpo è stato costretto, ha accettato di privarsi della libertà pur di raggiungere l'uomo, ha camminato verso gli inferi per liberare le anime in attesa. Da allora non ha smesso di camminare, di attraversare i muri delle case, degli ospedali, delle carceri.
Il tweet di Papa Francesco è dedicato all'odierna giornata internazionale contro la schiavitù infantile. Preghiamo insieme per milioni di bambini che vivono in condizioni simili alla schiavitù, dice il Papa. Ogni bambino abbandonato, emarginato, senza cure mediche e senza istruzione è un grido che si eleva a Dio. È tutto per questa edizione, potete riascoltarla anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Stefano Lescinski al microfono, grazie per l'attenzione, vi ricordiamo che l'informazione vaticana torna alle 15:00.